occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm show all the hand and I just around.
Pare incredibile, ma invece è così. È il 17 ottobre del 2018, è mercoledì e va a cominciare una nuova puntata del Demone del Tardi. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati. In assenza del ministro Toninelli, che il martedì a judo, ci ha pensato il neopresidente della RAI Marcello Foa ad appiccicare la figurina quotidiana sull'album delle gaffe. In un tweet postato da Tel Aviv, Foa ha scritto: domani parteciperò a Gerusalemme alle celebrazioni per il 65esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma. La partecipazione è ovviamente benemerita. Peccato però che in tre righe il presidentissimo voluto da Salvini sia riuscito a infilare ben due enormità. Se fosse infatti come scrive Foa, poiché 2018-65 fa 1953, il rastrellamento del ghetto di Roma sarebbe avvenuto 10 anni dopo, 8 dopo la fine della guerra. Che so, forse un auspicio perché l'occupazione durasse un po' di più, o forse solo un problema di conti. Ma d'altra parte, perché gettare la croce addosso a Foa quando solo un mese fa il presidente del Consiglio confondeva l'8 settembre con il 25 aprile e festeggiava l'armistizio e l'avvio dell'occupazione nazista come l'inizio della ricostruzione morale e materiale del nostro paese? Forse adesso c'è più chiaro perché alla maturità abbiano abolito storia per non mettere in imbarazzo la nuova classe dirigente. Viene prima il paleolitico o il neolitico? Ma chi se ne frega, è comunque sto neolitico, se vuole dire la sua che si candidi, altrimenti se ne stia al suo posto. Se questo è il criterio, viste le difficoltà che il governo ha con i numeri, suggerirei di eliminare dalla maturità anche matematica, così almeno ci evitiamo gli imbarazzi. Ma oltre alla gaffa sulla data, Fo ha anche scritto che avrebbe partecipato alle celebrazioni, come se il ricordo di un rastrellamento fosse roba da celebrare. parlare e non da commemorare, ma su via non facciamo i nazi grammar. Si tratta di una semplice svista lessicale, un po' come quando Foa stesso annunciò la sua deposizione di fronte alla commissione di vigilanza Rai, che invece chiedeva una semplice audizione, roba certamente insignificante, ma magari un po' più rilevante per chi è chiamato a guidare l'azienda culturale più importante del paese. Ma della gaffa di Foa, ciò che invece è un po' più rilevante è la reazione del suo seguito sui social, come fa notare questa mattina su Repubblica Sebastiano Messina. E sì, perché accanto agli sberleffi a risaltare sono le risposte del suo seguito di follower imbufaliti, non tanto per l'infortunio, bensì perché Foa è andato in Israele a perdere tempo in tournée invece che, scrivono, restarsene a Roma a rivoltare come un calzino viale Mazzini, ripulendolo a fondo dalle zecche rosse. Basta Fazio, via Cottarelli, via la feccia dei sinistri, non ti abbiamo messo lì a fare le cerimonie. E non mancano peraltro i tweet antisemiti: scusa Marcello, ma ci siamo un po' stufati della storia degli ebrei, ogni volta che qualcuno acquisisce posizione deve subito andare a baciare la pantofola degli ebrei e indossare la kippah, anche basta, oppure mandi a fanculo i sionisti, per me ancora, spero che quando torni i tuoi abiti saranno ampiamente disinfettati. C'è anche un utente che ha sottolineato peraltro che Foa ritweetava in passato spesso e volentieri un autore che passa per antisemita, per non parlare della sua musa ispiratrice Paul Craig Roberts, economista sostenitore delle teorie del complotto sia sull'11 settembre sia sulla strage di Charlie Hebdo. Paul Craig Roberts, definito da Foa uno dei migliori commentatori americani. Ma a proposito di televisione, lo dicevamo ieri, Matteo Renzi era a Cannes con Lucio Preste e Briatore a presentare il suo docufilm su Firenze. Ora, tutto bene, ma nel momento in cui hai perso milioni di elettori, descrivi un paese allo sfascio e ti prepari a una sanguinosa sfida elettorale, tu dove vai? A Cannes? Forse allora non vuoi vincere le elezioni, forse vuoi vincere il telegatto. E se il PD ha bisogno di un regista, tanto vale che alle primarie candidi Kusturica, almeno con le oche si riempie ancora di più la piazza. Oppure tanto vale richiamare Veltroni, che il cinema lo fa da 20 anni, o magari lui sì che sarebbe il segretario perfetto, Alberto Angela, grande seguito popolare, grande capacità di guidare le masse, forse l'uomo giusto è quello lì. O forse l'uomo giusto per guidare questa trasmissione insieme a me questa mattina è Massimo Bacchetta. Mi aspettavo la Ghidini e invece guarda che sorpresa cinematografica.
Opla, mi hai turbato tra le questioni di date, di personaggi, eccetera. Direi che la notizia principale sui giornali oggi a proposito di date rischia di essere quella di Pompei e della grande foto sul Corriere della Sera,
su cui Alberto Angela farà sicuramente appunto un puntatone. E sì, perché hanno cambiato lì le date con un approccio più scientifico, si è scoperto che l'eruzione di Pompei non era agosto ma era ottobre, tutto questo grazie a un graffito trovato su uno dei muri rimasti. E quindi insomma attendiamo il puntatone di Alberto Angela, ci ritorneremo sicuramente sopra per un grosso approfondimento.
È una scritta a carboncino per l'esattezza, non è un graffito, che è esposta alla fine di Pompei, appunto, di qualche mese.
Sì, ho fatto una grezza semplificazione dell'argomento.
Angela si imbestialirebbe.
Eh beh sì, d'altra parte Ubi Maior mi faccio da parte. Mentre invece i giornali anche oggi titolano soprattutto sulla manovra, l'Europa avverte l'Italia, scrive il Corriere della Sera, Bunker è il titolo del manifesto con l'immagine di Jean-Claude Juncker, il gioco di parole sull'arroccamento dell'Europa, un'Europa in difficoltà, in imbarazzo, che prende tempo sulla manovra italiana. Mentre Repubblica titola cominciata la corsa al condono per oltre 10 milioni di italiani.
L'Avvenire li tiene insieme, limata la manovra, ma l'Unione Europea non passa.
C'è invece chi come il Messaggero sottolinea che, conti fatti, la pressione fiscale non cala, e tra l'altro invece vedremo come il Corriere della Sera interpella i commercialisti, che sono quelli che sanno far di conto, hanno guardato la manovra, in particolare il capitolo dedicato al condono e o sanatoria e hanno detto: signori, guardate che la cosiddetta sanatoria, per chi non era nelle condizioni di pagare ma non ha evaso, riguarda il 15% e basta della platea dei contribuenti, il restante 85% invece è condono puro. Il Sole 24 Ore invece, e magari ne leggeremo dopo, mette a confronto la nostra situazione con quella del Portogallo. Investimenti, ricerca e risanamento, così è ripartito il Portogallo dopo il bailout.
Le altre notizie sulle prime pagine dei giornali: una è sul Manifesto, Lucano libero ma esiliato da Riace, il sindaco di Riace, appunto, a cui sono stati tolti i domiciliari, me li hanno detto, puoi domiciliare ma fuori dalla tua città e dal tuo paese, ed è la grande foto su Repubblica, la fotografia del sindaco Lucano, dice che Repubblica condannato all'esilio, via gli arresti ma non si può stare in paese. L'altra grande notizia è il pasticcio del governo su medicina, porte aperte medicina, il pasticcio del governo, titola in prima pagina la Repubblica, non c'è invece su altri giornali ma su alcuni sì. Il Fatto Quotidiano invece, come sempre, altro argomento ma è notizia di oggi: fine vitalizi anche al Senato, il PD si suicida e fugge con Forza Italia.
Sì, parlava delle brutte figure, poi ci sono anche le belle figurine, quelle della Panini, che sono nel mirino dei big americani dopo i record registrati con gli album sui mondiali di calcio. Panini valutata oltre 1 miliardo di euro, scrive in prima pagina questa mattina il Sole 24 Ore, mentre invece La Stampa mette a centropagina una foto del progetto di ricostruzione del ponte di Genova e racconta come sia caduto il veto del governo sul ponte di Autostrade. Vi ricordate quel Autostrade non metterà nemmeno una pietra? Invece c'è stato un emendamento votato dalla maggioranza giallo-verde che rimette in pista Autostrade, che ha presentato il suo progetto per il ponte di Genova. In realtà la cosa è un po' più sfumata, dopo ve la raccontiamo.
Su Repubblica è Maurizio Maggiani, la scrittore, che parla di Genova, la chitarra, i ferri da maglia, vite da ritrovare sotto il ponte, a proposito di una città squassata.
E poi si scrive molto anche di Arabia Saudita, ma di Arabia Saudita, della TAP.
La TAP, infatti. 5 Stelle, i sindaci lasciati soli, dicono che il 5 Stelle li hanno lasciati soli, per esempio Avvenire ce l'ha in prima pagina, altri giornali ce l'hanno in prima pagina, non tutti, noi ne parliamo.
Sì, riprenderemo l'argomento più tardi, intanto la linea al GR per i titoli delle 8 e poi come sempre a leggere i giornali insieme
a voi.
Quanta
roba.